L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Che giornata di campionato quella che si è conclusa ieri con il pareggio tra Frosinone e Fiorentina e con la vittoria del Genoa, clamorosa nei confronti della Roma, clamorosa nella proporzione più che altro, perché insomma si poteva anche mettere in conto una vittoria del Genoa che del resto aveva messo in grande difficoltà anche il Napoli. Sarà proprio un'avversaria secondo me scomoda per chiunque da affrontare, soprattutto lì, però insomma quel 4-1 comincia a mettere in risalto alcune pecche soprattutto difensive di una Roma che non sa più difendersi. Ieri poi Mourinho è stato molto chiaro, si prendeva in giro Ibañez, si facevano i meme, gli sfottò, però intanto la sicurezza che ci dava lui evidentemente ci manca, come manca anche Smalling. Senza Chris le cose non vanno, ed effettivamente ieri malino anche la prestazione dello stesso Mancini, che probabilmente meritava un cartellino di un altro colore. Se n'era accorto anche Mourinho, che lo lascia così negli spogliatoi tra un tempo e l'altro, sbilanciando un po' la squadra. Il risultato è stato il 4-1 del Genoa. La Fiorentina gioca bene il primo tempo, crea tante occasioni, poi però le spreca, e allora ne approfitta il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che sta stupendo tutti perché si è veramente aggiornato alla grande, ha lavorato bene. Il suo Frosinone stupisce con Sulé, che è stato protagonista non solo del gol dell'1-1, ma di giocate pazzesche, belle, molto belle. Quindi un giocatore che si sta ritrovando, sta crescendo e che magari farà felice anche la Juventus. Questo è quello che è successo ieri. Adesso si volta pagina, perché poi si ritornerà già in campo domani e sarà di nuovo campionato. E allora mettiamoci il punto, però, come sempre, nell'editoriale del venerdì. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Il buongiorno anche all'editorialista del venerdì, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati tutti.
Allora, intanto Fabri, ti arriverà una letterina questo weekend, lo sai, un compitino che mi avevi assegnato e che mi rende molto orgoglioso, quindi poi ti arriverà. Tanto avevamo detto il 3 ottobre, giusto? Comunicazione.
Sì, certo.
Perfetto, certo. Okay. Questo weekend ti arriverà tutto tranquillo, così poi dopo ne parleremo, no? Però vabbè, parliamo intanto del fatto che sta uscendo il nuovo numero di Calcio 2000, no? Mi fa piacere anche che magari lo ricordi, Fabio, perché è così bello vedere quelle immagini di te che sfogli il giornale, il Calcio 2000, che veramente, ragazzi, noi siamo cresciuti a pane, Guerri Sportivi e Calcio 2000, no Fabio?
Ma sì, poi devo dire che abbiamo ricevuto un sacco di applausi, fin troppi e forse immeritati, però il taglio storico, raccontare veramente il calcio d'antan con gli giusti interpreti, quindi con gente capace, è veramente una soddisfazione, perché è proprio vero che la nostalgia è canaglia, La nostalgia è canaglia. È troppo bello raccontare aneddoti, curiosità che magari nessuno conosceva, perché, come dico sempre, il nostro obiettivo è raccontare qualcosa che non trovi su internet, e quindi ci stiamo impegnando per storie di calcio molto molto particolari.
È la storia che racconterò io insieme anche all'amico Raff Garinella. Non lo anticipiamo, non la spoileriamo, però qualche curiosità la nasconda, quindi qualche cosa che, certo, non trovate su internet, poi la scoprirete, la leggerete. Non l'anticipiamo, poi l'anticipiamo magari venerdì prossimo, se vuoi, poi vediamoci. Il direttore sei tu. Fabri, invece, mettiamo un po' il punto su questa settimana, questo turno di campionato che è cominciato con la vittoria della Juventus, che, come avevo scritto, paradossalmente avrebbe acquisito peso, secondo me, andando in là con le partite. Cioè, ci sono delle partite, hai 3 punti, ok, il giorno dopo diventano 6, 2 giorni dopo diventano 9, dice, è impazzito Marangio? No, perché chiaramente la vittoria contro la vittoria della Juventus, che ha comunque portato a casa il risultato massimo contro un Lecce, che è una squadra difficile da affrontare in questo momento, aveva lasciato un po' di delusione. Poi vedi che il giorno dopo il Sassuolo, che aveva messo in difficoltà abbastanza la Juventus, batte l'Inter, e allora quei 3 punti ti permettono di portarti a meno 2 dalla vetta. Poi vedi che la Roma viene asfaltata dal Genoa e dici, ma forse non è solo la Juve che ha avuto qualche difficoltà, ce l'hanno un po' tutte, e quindi cambiano gli scenari. Cominciamo dalla Juventus e dalla gara contro il Lecce. Che cosa ti ha lasciato? Credo che fossi lì, tra l'altro, no?
Sì, prima gara stagionale all'Allianz Stadium, e devo dire che è stata una partita strana, molto strana. Un primo tempo in cui la Juve ha avuto, secondo me, l'occasione per incanalarla con Chiesa, e l'ha fallita purtroppo, però anche la sensazione, come ho scritto poi nell'editoriale, che sia una squadra con grande voglia, con grande determinazione, ma con una qualità media, con tutto il rispetto, per chi sta scendendo in campo, però non paragonabile alla Juventus che sognerei di vedere in campo. E quindi questo si vede, perché la Juventus arriva fino a un certo punto e poi ci vorrebbe il colpo del campione. Io ne vedo uno che si chiama Chiesa, un altro potenziale che si chiama Vlahovic, ma nient'altro, perché i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. E quindi in questo momento sei una buona squadra, secondo me anche molto ben messa in campo, perché ricordiamo che Lecce non ha fatto manco un tiro in porta, però ecco, non c'è tantissima qualità, e questo incide parecchio sul giudizio di questa Juventus, perché hai la sensazione che se ci fosse stato Pogba già sarebbe stato diverso. Io ho osservato molto anche il posizionamento in campo della squadra, come ha reagito alla difficoltà d'inizio secondo tempo. Cioè, il gruppo è unito e questo mi sembra importante. C'è la voglia di far bene, perché tutti, veramente tutti, si sbattono al massimo, però la qualità è quella che è, quindi non so fino a che punto l'organizzazione, la voglia, la determinazione, l'aggressività riuscirà a colmare quello che è il vero deficit di questa squadra, che non è Allegri, ma è una qualità che non è eccelsa.
Che probabilmente potrebbe essere arricchita nel mercato di gennaio, perché se la Juventus si trovasse tra le zone nobili, magari probabilmente la società chiederebbe, si metterebbe la mano su una coscienza, l'altra in tasca, e porrebbe a Giuntoli la possibilità magari di operare sul mercato. I nomi sono due principalmente: un centrocampista e un attaccante, che è Kepren Thuram per il centrocampo, Domenico Berardi eventualmente per l'attacco. Se dovessi sceglierne uno solo dei due già a gennaio, su chi punteresti per farla crescere questa squadra?
Guarda, Berardi sta vivendo un momento straordinario, però ha anche una certa età. Io non credo, sai, che la Juventus andrà a prendere un trentenne. Cioè, mi sembra un po' chiaro l'obiettivo della società, che è investire sui giovani e provare a farli crescere, chiedendo un po' di pazienza al pubblico. Non è facile, però è anche un piano abbastanza corretto, perché i Fagioli, i Miretti, cioè, possono diventare qualcosa di importante. Lo stesso UEA, quando Allegri lo farà giocare, perché qui potremmo aprire un'altra parentesi tattica. Però ecco, mi sembra che ci sia del materiale grezzo sul quale lavorare. Andare a prendere un giocatore già pronto per aumentare immediatamente il livello della squadra, secondo me torni un po' indietro col tempo e rischi di fare gli errori del passato, cioè il classico instant team. Ci abbiamo provato con Cristiano Ronaldo, non è andata benissimo, forse è meglio avere un po' più di pazienza, ma creare una Juventus che nel futuro può veramente dire qualcosa di importante. Poi non è detto, perché comunque, guarda Vincenzo, poi parleremo anche delle altre squadre.
Certo.
Però non è che c'è il Napoli schiaccia Sassi
lo
scorso anno.
E anche l'Inter ha dimostrato di potersi prendere delle pause di riflessione, infatti è un po' quello il punto, no? Il Milan si riprende, il giorno dopo va a Cagliari, incassa il primo gol, poi travolge un Cagliari che, francamente, se vogliamo spendere due parole anche lì, con tutto il rispetto per mister Claudio Ranieri, a cui va tutta la nostra simpatia, affetto e amore anche per l'uomo, per la persona eccetera, ma questo Cagliari veramente sembra in grande difficoltà, poca roba, così come l'Udinese di Sottil, perché abbiamo visto anche, insomma, un Napoli passeggiare un po', perché ha avuto questo scatto d'orgoglio. La qualità del Napoli la conosciamo tutti, un po' perché dall'altra parte veramente poca roba, se non sa Marzic che ha fatto un gol alla Maradona nel Maradona. E cominciamo da lì, queste due squadre, perché poi parleremo dell'Inter che invece inciampa. Quindi Milan e Napoli, la risposta da loro arriva contro avversari che però possono portare un po' fuori strada nella valutazione delle suddette vittorie.
Ma guarda, il Milan resta insieme all'Inter, secondo me, la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto. Pioli ha detto una cosa molto importante nel post-match: ho chiesto alla società di avere una rosa lunga e alla fine questo aiuterà. E io sottoscrivo, cioè credo che il Milan abbia più soluzioni rispetto al passato. Certo, anche il Milan ha solo due, forse tre top player, Leao, Theo Hernandez e per certi versi Giroud, che quando è in forma secondo me è un attaccante al quale puoi sempre chiedere il gol. Però ha tante alternative, ha veramente tante alternative, no? Si scherzava in tribuna stampa all'Allianz Stadium guardando la panchina della Juve, che sono tutti giovani, alcuni anche difficili da pronunciare, mentre il Milan ha tante alternative importanti, quindi è una bella squadra, è una bella squadra. Bisogna capire, secondo me quello sarà la vera chiave di volta della stagione, quanto ne ha il Milan, cioè nel senso, mi sembra una squadra un po' fragile mentalmente, cioè che quando va in crisi davvero, e lì dovrà essere bravo Pioli a mantenere sempre il gruppo equilibrato anche quando arriveranno sconfitte pesanti come quella del derby.
La sconfitta pesante nel significato più che nella forma arriva per l'Inter, che insomma si fa fare lo scalpo dal Sassuolo, che nel frattempo l'aveva fatta la Juventus, dominato l'Inter nella fase diciamo difensiva da un Domenico Berardi particolarmente ispirato, l'assist è un gol pazzesco, veramente da vedere e rivedere, non ti annoi mai, però fa un po' il paio con quella che è stata la prestazione con l'Empoli, e se vogliamo tornare indietro anche con la Real Sociedad si era vista un Inter forse un po' snob tra virgolette nell'atteggiamento, poi dopo la rimette in piedi contro l'Empoli non benissimo, poi trova comunque la vittoria grazie a quel sinistro magnifico di Marco. In questo caso però invece viene punita, quindi al terzo tentativo una prestazione scialba non basta, arriva la vittoria meritata del Sassuolo, che è indice di che cosa in casa Inter, Fabrizio?
Beh, innanzitutto per completare il discorso dicevamo anche del Napoli.
Napoli
ve lo porta Osimhen.
Sì.
Cioè bisogna vedere questo caso, secondo me pesante, se avrà ripercussioni a lungo andare, perché finché si vince siamo tutti amici e quindi Osimhen viene un pochettino accantonato, però quando avranno una difficoltà questa è una gatta da pelare pesante, Cioè io in tanti anni di carriera uno strappo così importante l'ho visto poche volte, quindi credo che Napoli debba stare molto attento a gestire Osimhen, che ormai mi sembra chiaro che in estate andrà via, però cercare di gestirlo al meglio quando le cose andranno male per la squadra. Quindi il Napoli è una grande squadra, ma il caso Osimhen potrebbe condizionarle il rendimento durante la stagione. L'Inter deve stare solo attenta a non rifare l'errore dello scorso anno, quando ha perso delle partite incredibili e quel gli è costato tantissimo. Quindi mi sembra una squadra, a mio punto di vista è la più forte sulla carta dell'intera Serie A, però con questi momenti d'impasse possono costare tanto. E mi sembra anche strano, no? Cioè, avevo degli amici barra colleghi che mi prendevano in giro dopo la batosta con il Sassuolo. Io ho risposto subito: beh, insomma, Berardi non è che deve fare sempre gol contro di noi. E tac, è arrivato il gol di Berardi contro l'Inter.
Sì.
Quindi, questo per dire che l'Inter è una signora squadra, però se rifà gli errori dello scorso anno, ovvero perdere tra virgolette con le medio piccole, dopo diventa difficile perché questo è un campionato che non ti concede nulla.
No, certo.
E quindi mi sembra una squadra fortissima che però ogni tanto, come hai detto anche tu giustamente, non dico che prenda alla leggera le partite, però crede talmente tanto nelle sue qualità che dice: ma sì, la recuperiamo sereni. E no, a volte non riesci.
Senti Fabri, chiudendo il discorso relativo alla questione Napoli, secondo te si è chiuso il caso Osimhen o hai la sensazione?
No, no, no.
Anche perché io ti dico la verità, ho letto il comunicato di ieri, a parte insomma come si muoveva in campo nei festeggiamenti, nel modo di guardare García Osimhen, per non parlare di quando è arrivato al ritiro, abbiamo visto in che condizioni è arrivato e anche come il team manager del Napoli era rimasto un po' sconvolto, i giocatori con la mano così appesa, certamente non è stato un bel momento. Il comunicato del Napoli mi sembrano delle scuse molto accennate, quasi come a dire: vabbè, ma sei tu che te la sei presa. È tutto sommato anche un po' ragione, nel senso che sembra un po' un'occasione colta al volo per dire: io vado via. Io ci vedo però alle spalle di tutto questo un accordo che non c'è mai stato, al di là di quello che si diceva, o comunque un Napoli e un De Laurentiis che certe cifre non le ha mai pagate e tutto sommato forse non le vuole arrivare a pagare.
Ma guarda, io non sono un grande frequentatore di TikTok e quindi ho chiesto assistenza a chi invece lo frequenta, quindi i giovani, soprattutto amici di mia figlia, e nessuno di loro ci ha trovato un messaggio di razzismo, messaggio di derisione. Anzi, hanno trovato molta ironia, che è un po' lo stile di
che
TikTok.
Usano tutti, esatto, usano tutti.
Quindi, allora, è chiaro che, secondo me, devi sempre pensare al giocatore. Quindi, forse avrei evitato di, tra virgolette, scherzare su uno come Osimhen. Però è altrettanto vero che Napoli si sta aprendo, no, al mondo giovanile, e per cercare di avere un rapporto social con questa nuova generazione è anche normale che usi gli strumenti della nuova generazione. Quindi anch'io ci ho visto un po', ecco, la voglia magari della gente di trovare un appiglio per dire ok, così non si può andare avanti. Molto figlio di un accordo mai raggiunto per il rinnovo. Poi attenzione, non sono nella mente di Osimhen, magari è uno che veramente se la prende per tutto o se la prende per queste cose, quindi magari era meglio evitare. Però ripeto, non credo che sia quello il vero motivo di tutto questo caso, ma per rispondere alla tua domanda, assolutamente non è finito. Io non credo neanche a chi dice fino a giugno vanno avanti tranquilli e sereni, no, perché ripeto, alla prima difficoltà è ovvio che tutti punteranno il dito o su Garcia o su Osimhen,
certo,
perché ormai è una frattura e quindi è tra l'altro insanabile secondo me, e quindi è un bel problema per il Napoli, perché Osimhen, e qua non me ne voglia nessuno, in Serie A è il miglior giocatore che c'è,
non c'è dubbio. E ti chiedo, ti dico anche un'altra cosa, Fabrizio, al di là del social, no? Quindi TikTok, come funziona, eccetera, eccetera. Da direttore di una testata, ecco, e da giornalista vecchio stampo, perché siamo vecchietti, quindi facciamo quei giornali lì, ritieni che ci sia comunque, anche se in questo caso non si percepiva l'offesa, ed è anzi un modo scherzoso di utilizzare TikTok tra i più giovani, però ci sia bisogno comunque sempre, dietro ogni forma di comunicazione di una società, la presenza di professionisti del settore che magari ti possano dire guarda, è un momento particolare, non andiamo magari a ironizzare su uno che c'ha un carattere spigoloso e che forse in questo momento non aspetta altro che la provocazione, facciamolo su un altro. Cioè una regia occulta di controllo da parte di professionisti che sanno anche quanto all'interno di un gruppo di lavoro un tipo di comunicazione può essere accettato oppure no?
Allora, perché comunque, come dicevamo poc'anzi, il linguaggio della generazione TikTok è diverso dal nostro modo di fare, di pensare, di essere giornalisti, quindi sono due situazioni molto in antitesi, quindi è molto difficile dire a un social manager no, questo non farlo perché dà fastidio. L'altro, il social manager, potrebbe risponderti no, faccio questo perché è l'argomento del giorno e su TikTok tirerebbe tantissimo. Quindi è veramente difficile far collimare le due cose. Quello che dico io è che i giocatori, secondo me, reagiscono troppo pesantemente a qualsiasi situazione. Togliere le immagini con la maglia del Napoli, secondo me, è esagerato, perché comunque tu puoi essere incazzato, puoi essere nervosissimo, forse hai già deciso di andare via, però quella è la tua maglia, quella è la tua società e quelli ti stanno pagando. Quindi secondo me, a prescindere, è una reazione esagerata. Dall'altro canto capisco anche uno come Osimhen, che probabilmente ha ricevuto offerte mega galattiche, forse si aspettava qualcosa in più dal Napoli e si è ritrovato un po' in mezzo. Però non ci sono vincitori in questa storia.
No.
Sicuramente il Napoli deve sperare di perdere il meno possibile, perché alla prima sconfitta pesante, ripeto, o va sotto torchio Garcia o va sotto torchio Osimhen.
E sono d'accordo, quindi questa è una vicenda da monitorare con grande attenzione. Andiamo in casa Roma. lupus in fabula, si dice, noi dovremmo dire lupus in fabula in questo caso. Arriviamo lì, insomma, e già prima della partita arriva una prima stoccata di Mourinho che dice loro sono riposati due giorni in più, e oggettivamente, guardandola senza voler far polemica, abbiamo a lungo parlato del fatto che, parlando anche con dei preparatori atletici molto importanti, molto riconosciuti, dicono sempre che il giocatore dopo lo sforzo fisico della partita ha bisogno di fisicamente 48 ore per recuperare e poi può preparare la partita. Ma insomma, quando tu giochi ogni tre giorni, questa difficoltà la incontri. Detto questo, in campo la Roma si è letteralmente sciolta davanti a un Genoa che ha fatto una partita eccezionale, due parole le merita anche Gilardino. E probabilmente la Roma meritava anche di stare in 10 al primo tempo, perché abbiamo visto Mancini con quella gomitata già da ammonito che doveva essere probabilmente sanzionata, l'arbitro non ha ritenuto opportuno farlo. Detto questo, poi comunque si è sciolta poi la Roma sotto i colpi del Genoa. Ti leggo un po' di messaggi, così introduco il tema anche con i nostri amici. Ciao Vincenzo, lancio una provocazione: cosa deve fare ancora Mourinho per essere esonerato? Quando finirà l'epica e la falsa narrativa su questo grande ex allenatore, non da parte vostra? C'è Antonio Conte libero, che sarebbe probabilmente l'unico in grado di poter vincere a Roma, forse. Che ne pensate? Dice Marco da Vicenza. Poi, per esempio, buongiorno Gaetano, insomma, ci dice: perché i giornalisti quando vedono Mourinho che dà risposte del passato stanno zitti invece di contrattaccare? Eccetera eccetera. Poi ci sono anche degli audio che dopo magari ci andiamo a sentire, però questo è un po' il clima. Fabrizio.
Beh, allora, per rispondere all'ultimo messaggio, caro mio, ormai il giornalista che attacca non esiste più, e lo possiamo certificare noi che siamo spesso alle partite. È molto più difficile fare il lavoro del giornalista sportivo nel mondo d'oggi, anzi secondo me è quasi impossibile. Detto questo, io credo che la Roma stia pagando due situazioni molto chiare. La prima è che c'è un'attesa e un'aspettativa altissima, e quindi mi sembra che i giocatori scendano in campo molto nervosi, troppo nervosi e con troppa voglia di fare le cose, e questo non è mai un bene, mai. Il secondo problema, secondo me piuttosto evidente, è che questa squadra non ha la difesa. Cioè, si è rinforzata tantissimo in attacco, ha un grande centrocampo, ma secondo me la difesa non è all'altezza di una squadra che vuole puntare a grandi obiettivi. Mi sbaglierò, ma la mia sensazione sì, resta questa. Per quanto riguarda Mourinho, lo ridico per l'ennesima volta, tutti dicono Mourinho non è più quello di una volta, però, e ho litigato anche con diversi tifosi giallorossi, a me non sembra che negli ultimi anni siano arrivati scudetti, Champions League, piazzamenti importantissimi. Mourinho la Coppa l'ha portata, sarà pure la Conference League, e tutti dicono però non è tanto importante, ma la Fiorentina avrebbe dato un rene per portarla a casa. Quindi non è vero che Mourinho non è più quello di una volta. Io credo che Mourinho sia ancora un vincente, ha sempre giocato così, io lo seguo dai tempi del Porto. Non è mai stato un esteta del calcio, non è mai stato uno che ha fatto giocare le sue squadre in maniera meravigliosa. Però se cerchi i risultati, Mourinho in un modo o nell'altro li ha sempre portati, anche a Roma, perché quando andrà via tutti gli altri allenatori che sono stati mandati via non hanno vinto una cippa. Lui potrà sempre dire: io a Roma un trofeo l'ho portato, è un dato di fatto, non è un voler difendere Mourinho. Mi dà fastidio chi dice che è bollito, non è vero, è sempre stato così, sempre sta. L'Inter giocava malissimo, l'Inter di Mourinho,
e tu faceva il terzino,
esatto, ma non solo, era una squadra molto cattiva, molto agonistica, sì, però non giocava bene a calcio Mourinho. Sempre Manchester, peggio ancora, ha vinto l'Europa League, ma era una squadra inguardabile secondo me dal punto di vista estetico, però era meravigliosa perché nei momenti chiave trovava sempre il modo di superare l'avversario. Il problema di Mourinho è il campionato, perché partire così male, avere addosso tutta la piazza, è pesante. Ma lui, secondo me, in Europa League può arrivare tranquillamente in finale. Bisogna vedere se si avrà la pazienza di aspettarlo in Europa League e di capire che Mourinho così è. Poi
L'ho visto un po' turbato ieri più del solito, è quasi spaventato. Quindi secondo me anche per la questione
poi,
difesa.
Questione Conte.
Vai.
Qua bisogna essere molto chiari su Antonio Conte, che sto inseguendo da settimane. Allora, Antonio Conte, se lo prendi in corsa, è un rischio. È un rischio perché sicuramente obbligherà la società ad intervenire in maniera massiccia a gennaio, quindi bisogna vedere se la società è disposta a venire incontro. E il secondo rischio è che porti talmente tanta agonismo, rabbia, voglia, determinazione, mordiamo le caviglie all'avversario, che rischia di esplodere. O lo prendevi in estate o non adesso.
Io la penso un po' come te, perché poi noi sappiamo che lui funziona particolarmente quando la prepara una stagione più che quando subentra in corso, quindi sicuramente è da considerare, tant'è che immagino qualora, ma questo è un tema che poi tratteremo in un altro momento, perché volevo proprio farti un'ultima domanda invece, anzi sentirci un ultimo audio, chiedo già a Gabriele di preparare un audio, poi ne parleremo qualora, perché qualcuno parla anche di possibile esonero se le cose non dovessero andare bene di Allegri, anche lì è difficile ipotizzare che possa subentrare un Conte, sarebbe rischioso come dici tu a stagione in corso, è più facile ipotizzare che subentri eventualmente ovviamente un Tudor con magari un mandato a termine e poi dopo pensare di ricostruire con Conte, però sono d'accordo con te, Conte deve costruire, non entrare in corso d'opera. Sentiamoci questa nota audio e poi ci salutiamo, dai.
Buongiorno, Giuseppe da Salerno.
Ciao Giuseppe.
Ritorno sulla questione Osimhen. Non tutto questo non ti è sembrato strano il silenzio assordante della società, che in poche parole non l'ha ricalcolati proprio né a lui né al procuratore? Grazie e buona giornata.
Fabrizio.
Sì, non ha tutti i torti. Mi sarei aspettato una risposta magari immediata, non uno scarno comunicato, però questo secondo me certifica come Napoli non abbia voglia di entrare in collisione con Osimhen. Voglia mantenere questa pace apparente sperando che il campo risolva i problemi che secondo me ci sono tra lui e l'allenatore. Quindi penso che sia una mossa astuta da un certo punto di vista,
sì.
Dire io faccio quello che osserva e non intervengo fin quando non succede qualcosa di grave. Purtroppo a me dispiace, guarda, io non sono un amante ovviamente del Napoli come squadra, però sono un grande amante dei campioni e la sola idea che Osimhen, ripeto, il più forte giocatore che c'è in questo momento in Serie A, ma di gran lunga, possa andare via a fine stagione mi dispiace molto perché credo che sia uno spettacolo vedere giocare Osimhen anche con la maglia del Napoli, quindi lo guardo volentieri. Quindi mi auguro possa succedere qualcosa, ma la frattura mi sembra troppo profonda e scomposta per rimetterla in sesto, quindi godiamocelo finché c'è, ecco, questo mi viene da dire.
Chiosa perfetta, intanto grazie a Fabrizio Poncironi, come sempre a venerdì prossimo, ciao Fabri.
A voi.
Noi torniamo tra poco, Tutto Mercato Web, comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.